ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय ॐ नमो भागवते वासुदेवाय Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto terzo, capitolo tredicesimo, il verso è il 14. Ok. Manuruvaccha Adeshe Aham Bhagavato Varteyami Va Sudana Sthanam Tu Yanujanihi Prajanam Mama Cha Prabho Manuruvacha Adesheham Bhagavato Varteyami Vasudana Sthanam tu yanujanihi Prajanam mama cha prabho Manuruvacha Adesheham bhagavato Varteyami vasudana Sthanam tu hi anujanihi Prajanam mama cha prabho Manuruvacha Adesheham bhagavato Varteyami vasudana Sthanam tu hi anujanihi Prajanam mama cha prabho Adesheyam bhagavato Varteyami vasudana Janihi Prajana mama cha prabho Devote. Manu uvacha, Shri Manu disse, Adeshe, per ordine, Aham, io, Bhagavata, di te che sei così potente, Varteya, resterò, Amivasudana, O vincitore di tutti i peccati, Sthanam, il luogo, tu, ma, iha, in questo mondo, Anujanihi, fammi conoscere, Prajanam, degli esseri nati da me. Mamma, a me. Ciao. Anche. Prabho. O maestro. Traduzione. Shri Manu disse: O Signore onnipotente, vincitore di tutti i peccati, ubbidirò al tuo ordine. Posso ora conoscere il luogo di residenza e quello di tutti gli esseri che nasceranno da me? Verso 15, leggo altri due o tre versi, fino al 17. Yadoka sarvabhutanam mahimagnam ahambasi asya uddharane yatno deva devya vidiyatam. O capo degli esseri celesti, ti prego, fa in modo di sollevare la terra inghiottita nelle profondità dell'oceano, perché essa deve servire come luogo di residenza per tutti gli esseri. Questa impresa può essere compiuta per la tua volontà e per la misericordia del Signore. Spiegazione: la grande distesa d'acqua di cui parla questo verso è l'oceano Garbhodaka, che riempie metà dell'universo. Maitreya uvaccha paramestito pammadye tattasannam avekshagam katam enam sammunnesya itidadyudyachiram. Sri Maitreya disse: allora, vedendo la terra sommersa, Brahma rifletté a lungo sul modo di sollevarla dalle acque. Spiegazione: secondo Jiva Goswami, gli elementi del racconto delineato in questi versi riguardano ere differenti. Gli elementi che troviamo qui appartengono allo Svetavaraha Kalpa, e più avanti, in questo capitolo, ne troveremo altri che si riferiscono al Chakshusa Kalpa. Verso 17. Shri Jato Mekshitir Varbi Pladvyamana Rasamgata Atrakim manusteyam asmabi sargayojitai yasyaham hridayat asam sa iso vidadatume. Brahma pensò: mentre ero impegnato nell'opera della creazione, la terra è stata inondata da un diluvio e inghiottita nelle profondità dell'oceano. Che cosa posso fare, io che sono ancora impegnato a creare? Meglio lasciare che sia il Signore Onnipotente a dirigerci. Spiegazione: i devoti del Signore, che sono tutti Suoi servitori intimi, talvolta diventano perplessi nel compimento dei loro doveri, ma non si fanno mai prendere dallo scoraggiamento. Hanno piena fede nel Signore, e il Signore traccia la via che permette loro di compiere senza difficoltà il loro dovere. Mukam karoti vachalam pangurlangayatte girim yatkripata maham bande shigurum dinatarinam paramananda madhavam chaitanyam ishwaram. Hare Krishna. Allora, la prima cosa che si può notare qui è che anche una persona, una personalità così potente come Brahma, può trovarsi in una situazione di perplessità, essere indeciso sul da farsi. Persino una persona come lui, che ha un potere creativo inimmaginabile, che ha un rapporto con Vishnu molto intimo. Lui e Swayambhu, lui nasce dal fiore di loto, dall'addome stesso del Signore, per cui ha un rapporto unico con Vishnu, nessun altro nasce in questo modo. E nella creazione lui ha le impressioni, come tutti noi quando facciamo qualcosa abbiamo un'impressione, abbiamo un'idea su come farla. Quell'idea è proprio una forma del Signore, la sua virata rupa, che lui imprime in Brahma, che gli fa da corpo sottile, per creare. Per cui, incredibilmente, anche lui però si può trovare in una situazione di perplessità, di indecisione, cosa fare in questa situazione? Qual è la soluzione a questo problema? Anche lui vi si trova. E questo avviene perché l'unico che può essere acciuta, infallibile in ogni cosa, l'unico che non prova indecisione, che non può mai essere incerto sul da farsi, è Krishna. Krishna non è mai incerto sul da farsi. Se qualche volta si sente parlare di qualche sua incertezza o modi di fare in relazione ai suoi devoti o tentennamento, questi sono lila per il Signore. Anche il suo scappare dal campo di battaglia come Ranchor non è indicativo di una sua incapacità a fronteggiare il nemico. Lui scappa perché si diverte a scappare, cioè vinco sempre, fammi scappare ogni tanto, così vediamo che è un lila il suo, cioè è un suo divertimento. Ma non è mai incerto Krishna, non che la mancanza di incertezza tolga gusto alla vita. Alcuni dicono, l'incertezza è la spezia della vita, se sai quello che c'è, poi dopo non c'è più avventura, non c'è più thrill, come si dice, non c'è più gusto, no? Allora probabilmente Dio si annoia da matti, perché cioè, non c'è incertezza, non c'è avventura, ma non è così. Nel rapporto con i suoi devoti, cioè in un rapporto perfetto, in un mondo perfetto dove non c'è mai tradimento, dove non c'è mai neanche per un attimo la tendenza a, come si dice, let down, a deludere l'altro o a pensare egoisticamente a se stessi, perciò di conseguenza deludendo l'altro. Non c'è nulla di questo genere nel mondo spirituale. In quella condizione allora Krishna vive un'avventura continua, perché lì non sa neanche lui come si sviluppa il rapporto con la sua potenza di piacere. Ma non che questo gli causi però ansia o incertezza come nel mondo materiale. Nel mondo materiale l'ansia e l'incertezza sono determinate dal fatto che alla fine può andare veramente male. Sei incerto su qualcosa, le cose possono andare male. Sei incerto sulla soluzione di un problema fisico o mentale o ambientale, sociale, le cose possono andare anche male alla fine nel mondo materiale. Anzi, generalmente vanno male. L'illusione è pensare, e quelle poche volte che vanno bene, allora uno si rincuora. E sai, Maya è brava a dare, per ordine di Krishna, a dare qualche successo ogni tanto, perché così alla fine nel campo materiale uno pensa che vale la pena, che valga la pena di continuare ad andare avanti, altrimenti va sempre male. Ma non c'è questa incertezza nel mondo spirituale, non c'è questa prospettiva che le cose possono alla fine andare male, non vanno mai male. Per cui anche se Krishna si lancia nell'avventura, nell'ignoto, nel rapporto con la sua potenza di piacere e con i suoi devoti, non c'è mai qualcosa che dica, questo lila proprio non dovevo farlo, questo lila qui è andato male, non è stato veramente soddisfacente come pensavamo, c'è qualcuno che è insoddisfatto, c'è qualcosa che non è andato per il verso giusto. E con Krishna non c'è mai una cosa del genere. Per cui lui è onnipotente, infallibile, anche nell'avventura, anche nel lanciarsi in un rapporto in cui non tutto è conosciuto. Addirittura è detto che Krishna non conosca se stesso perfettamente, completamente, non perfettamente, completamente. Nel senso che anche lui debba espandere la sua potenza di piacere ad infinitum, e senza mai arrivare a compimento, senza mai arrivare a una conclusione. E questa è la sua vita, ed è la vita dei devoti. Se ci fosse una parola fine all'espansione della gloria di Krishna, dei suoi lila, della sua avventura, non sarebbe più il mondo spirituale, sarebbe il mondo materiale. Ma non c'è mai una parola fine, ed è per questo che il rapporto con Krishna è eterno e in continua espansione. Allora, questa è la caratteristica di Krishna, mondo spirituale. Nel mondo materiale, incertezza, invece, perplessità, sono sinonimi generalmente di ansia, kunta di ansia e alla fine di dolore, sofferenza. Allora uno potrebbe dire: com'è possibile che un devoto si trovi, venga messo in quella circostanza? Un devoto come Brahma, anche lui perplesso, anche lui indeciso, perché Krishna lascia che ciò avvenga? Lascia che ciò avvenga perché in quelle circostanze il devoto, quando non vede via d'uscita, prende rifugio in Krishna. Questa è la sua caratteristica. Questo è ciò che lo differenzia dagli altri. Tutti sono perplessi in questo mondo. C'è un sacco di gente indecisa, perplessa, con problemi, con decisioni da prendere, l'incapacità a risolvere grovigli, situazioni esistenziali. Tutti ci si trovano, anche i devoti ci si trovano. Perché? Perché sono in questo mondo anche loro. Però, come diceva Srila Prabhupada, non sono di questo mondo. E la differenza, ciò che li differenzia da quelli che invece sono di questo mondo, è che loro prendono rifugio in Krishna. Hare Krishna, Shishi Radhara Manji Ki Jai. E noi possiamo stare sicuri che Krishna, al riguardo della natura materiale, non ha incertezze. Può essere nella sua avventura spirituale, come abbiamo descritto prima, lasciare anche quello che possiamo chiamare l'ignoto, l'elemento della scoperta, ma nel mondo materiale non c'è incertezza. Perché? Perché Krishna non ha speranze di felicità in questo mondo materiale. Il mondo materiale, Jantrarudani, è un gigantesco meccanismo, è un gigantesco e sofisticato meccanismo, grossolano e sottile, nel quale vengono inserite le anime. Krishna non ha fiducia, speranza, in alcuna prospettiva di felicità in questo mondo, e ne conosce perfettamente la natura. Mamma Maya durate, dice... Maya Bhakshena Prakti Suya Tessa Charachara Metuna Nina Kantaya Jagad Vipari Partati. Questa Maya si muove secondo la sua direzione, e lì non c'è nulla da lasciare al caso o chissà che succede con la natura materiale, chissà cosa ne viene fuori. Non c'è niente del genere, non c'è una prospettiva, una speranza, un investimento di fiducia nel processo dell'esistenza materiale, non ce n'è. L'unica cosa a cui serve la natura materiale è soddisfare i desideri delle anime condizionate e a pungolarle, a cercare di riportarle, perché della insoddisfazione che proveranno in questo mondo, verso Krishna. Questa è la funzione della natura materiale. E Krishna è acciuta, è infallibile nel gestire questa natura materiale. Non come alcuni dicono: Dio ha creato, gli è scappata di mano, adesso ci sono. Oppure l'ha creata, l'ha messa lì come una cosa che fai, un meccanismo, sta lì come va, intanto dà un'occhiata. Non funziona così. Tutto è costantemente sorvegliato dall'anima suprema. Tutto, costantemente sorvegliato, monitorato dall'anima suprema. Ogni attimo, ogni microbo, ogni atomo, ogni parte dell'atomo è controllata dall'anima suprema. Per cui non c'è momento in cui egli non possa essere detto infallibile. Krishna è infallibile nella natura materiale. Perfetto Trikalagya, conosce passato, presente e futuro. Allora, il devoto viene messo in quella circostanza perché l'unico che veramente può aiutarlo, può sostenerlo è Krishna. E quando il devoto manifesta la sua natura devozionale, prende rifugio in Krishna, nella difficoltà, allora Krishna manifesta la sua infallibilità e il suo straordinario potere. Manifesta queste cose, come vedremo in questo lila, cioè fa una cosa straordinaria, sarà nei prossimi versi. Brahma è perplesso, non sa cosa fare, però prende rifugio in Krishna, perché è un devoto, prende rifugio in Krishna. Prende rifugio in Krishna e allora cosa succede? Lui fa una cosa straordinaria, esce da una sua narice nella forma di cinghiale. Cosa straordinaria! Non è che arrivi, c'è un annuncio, sta arrivando l'anima suprema, attenzione, eccoci qui, adesso tutti pronti. No, Krishna si diverte anche a fare le cose in modo particolare. Gli esce da una narice a Brahma, come piccolissimo cinghiale, un cinghiale bonsai, va bene? Poi cresce a dismisura e risolve la cosa con una forma da cinghiale. Questo è divertente, per i devoti è sorprendente, perché abbiamo detto che Krishna non ha fiducia nella natura materiale, la conosce bene, non gli interessa. Perché fa questo? Perché il suo lila, la sua attività anche nella natura materiale acquisisce la caratteristica di lila quando è in relazione ai devoti. Perciò è il rapporto con i devoti che caratterizza, il rapporto con la devozione che caratterizza il suo essere felice, divertito e entusiasta nel fare le cose. Krishna è entusiasta, perché come anima suprema non è che ogni giorno ti trovi un paramatma diverso che dice: oh, adesso oggi sto nel cuore di Dayanidhi Prabhu, oggi mi vesto di verde. Capito, il Paramatma, oggi faccio così, o nel cuore di questo Deva, così, oggi me la sbrigo così, voglio sorprendere. No, non c'è questo desiderio. Lì è semplicemente un monitoraggio, padrasta, anumanta, e una sanzione che lui dà, sancisce le attività, molto tecnicamente. Ma quando c'è il rapporto con i devoti, allora vengo da cinghiale, vai, oppure Narasimhadeva, oppure allora lì c'è il suo entusiasmo, c'è la sua soddisfazione, il suo interesse reale, perché è la sua felicità è il rapporto con le sue potenze di piacere, e i devoti sono frammenti della sua potenza di piacere. Allora, il rapporto è sempre di piacere, anche quando è qualcosa che avviene in questo mondo. E il devoto questo lo sa nel cuore. Per questo, anche quando le circostanze, le situazioni si volgono al peggio, quando la situazione volge al peggio apparentemente, il devoto perché non è scoraggiato? Può essere perplesso: oh, che situazione incredibile, chi si aspettava, che ne so, una... anche difficile, anche se vuoi una malattia o questo, una sfortuna o qualcosa, una disgrazia, ne possono accadere di tre tipi, lo sappiamo, in questo mondo, corpo-mente o in rapporto con gli altri, tre klesha, no? Oppure eventi più grandi di noi, eventi naturali. Anche in situazioni del genere non è scoraggiato, perché sa, Krishna sta lavorando per la sua perfetta felicità e la mia perfetta felicità. Krishna è questo quello che vuole, questa è la sua natura, la sua vita, il suo fine, il suo traguardo, anche per me. Io posso non vederlo perché sono ignorante, non capisco bene come le situazioni si possono evolvere, però lui ha sempre una soluzione e non perde mai di vista questo traguardo, quello di portarmi alla perfetta felicità. Lui vuole che questa sia la condizione finale, ultima. E se c'è da soffrire, o se c'è da essere in ansia per un periodo, per una circostanza, per un po', questo vuol dire che mi serve a diventare più attaccato a Krishna. Questo è il punto. E allora, con questa convinzione, Tateno Kampansu Samikshamano, Chanae Vatmaridam Vipakam, Ridvagva Purbir Vidadatan Namaste, Jiveta Yomukti Patesa Dayabak. Con questa convinzione, anche nelle situazioni difficili, anche dove c'è confusione, prende rifugio. Ha questa fede, questa fiducia profonda nel cuore che Krishna sta operando e arriverà alla conclusione, perché lui è infallibile anche nel trovare una soluzione per me, anche per risolvere la mia situazione. Hare Krishna. Non che è infallibile concettualmente, è un concetto la sua infallibilità che nulla ha a che fare con la mia vita, no, è infallibile anche con me Krishna. Quando anche la situazione sembrasse irrisolvibile ai miei occhi, lui ha un piano, la può risolvere. E questa convinzione, e lo sviluppo di questa convinzione, è quello che permette al devoto di rimanere stabile anche nelle circostanze più difficili. E non solo, sviluppandosi questa convinzione, permette di percepire la presenza di Krishna, permette di arrivare a quella condizione che fa sì, Hare Krishna, Giridhara Maharaj, che fa sì che la percezione sempre più accentuata della presenza di Krishna diventi una costante nella vita, e perciò ci sia proprio un atteggiamento di fronte alle situazioni difficili che si consolida nel cuore. Cioè, in altre parole, più si sente la presenza di Krishna, più uno, abituandosi a prendere rifugio in Krishna, sente la presenza di Krishna, bhakti paresanu bhavo bhakti, più c'è questa percezione della presenza di Krishna, più si sviluppa proprio un atteggiamento, si consolida un atteggiamento nel cuore, che quando arriva qualcosa, ok, prima reagivo così, adesso uno vede, il devoto vede, reagisco in modo differente, perché uno, il devoto diventa preparato a questo, sviluppa la giusta attitudine nei confronti anche delle difficoltà, delle situazioni nel mondo materiale. E un caso in questo senso è, cioè Prabhupada lo scrive addirittura nel decimo canto, quando Devaki è perplessa sul fatto che c'è Krishna lì, è un bambino, Kamsa può arrivare, lei da un canto sa che Krishna è la persona suprema, è Vishnu stesso, gli è apparso come Vishnu prima, e perciò nulla può accadergli. D'altro canto è un bambino, è lì, allora prova quest'ansia, e Prabhupada dice, anche noi ogni tanto siamo perplessi, per cui, ecco, Devaki è perplessa sul da farsi, no, cosa faccio io? Lo tengo? Se arriva Kamsa poi magari fa del male, oppure cerco di far qualcosa per salvarlo, e poi Vasudeva esce, lo porta via, eccetera, decidono di portarlo via, no? Non lo tengono lì dicendo tanto lui è Vishnu, anche se arriva Kamsa gli dà due sberle, lo stende, finisce lì, non c'è questo atteggiamento, no, salviamolo, portiamolo via. Vasudeva sulla cesta lo porta via, per cui era perplessa lei sul da farsi, non sapeva. E proprio dice, anche noi ogni tanto siamo perplessi su come si sviluppi, sul come si possa sviluppare questo movimento per la coscienza di Krishna, perché vediamo tante difficoltà, tante cose, tanti ostacoli, ma come Devaki prendiamo rifugio in Krishna, sappiamo che Krishna risolverà la situazione, ci diamo da fare, e così. Siamo convinti che Krishna risolverà tutto. Cioè, io ricordo un caso particolare quando attaccarono Mayapur nel 77, Prabhupada era ancora presente, c'era stato un attacco di gente, eccetera, un gruppo di musulmani che tra l'altro avevano anche lavorato lì, avevano scavato il pond, mi sembra, adesso non ricordo esattamente, avevano fatto addirittura una performance giorni prima, con le spade, gli scudi, le lance, frecce, eccetera, eccetera. E c'era stato, insomma, un problema, e questi hanno attaccato. Adesso non so quanti fossero, io ero lì, però abbiamo ingaggiato una sassaiola, insomma, poi questi hanno menato 29 devoti. Molti sono andati in ospedale, e poi sono stati portati in prigione. Io non sono andato, anche se mi avevano ferito un piede, per fortuna ho avuto l'intuizione. Tutti gli altri sono andati in prigione, sono stati in prigione un po' di tempo, i devoti, perché avevamo sparato, no? Con un fucile. E Prabhupada, quando ha sentito di questa cosa, ha detto: oh, come si fa? Forse non dovremmo fare il tempio lì, forse non dovremmo fare il progetto lì a Maya. Poi aveva commentato così una volta. Cioè, così c'era stato riportato da Bhavananda e da Jayapataka Swami. Che Prabhupada era, ha detto: oh, ma allora forse. Però poi ha detto: no, abbiamo fiducia in Chaitanya Mahaprabhu che proteggerà. E allora il progetto è andato avanti. Per cui, ecco, il punto è che non è soltanto un ragionamento. La fiducia, la convinzione della protezione da parte di Krishna, rakshasya ititi vishvaso, che lui possa proteggere veramente, preservare, non viene non può venire solo da un ragionamento filosofico, da una cosa teorica. Deve essere qualcosa che uno vive. Perché quando sei in una situazione difficile, non puoi solo ragionarci sopra, sì, devi ragionarci sopra, non puoi andare solo per fare il temerario, ma deve esserci qualcosa nel cuore che ti sostiene, e quel qualcosa è la percezione della presenza di Krishna, la percezione della presenza degli acharya, che possono sostenerti anche se la situazione dovesse diventare peggio di quella che è al momento. Allora, perché le situazioni possono sempre peggiorare, possono anche migliorare, possono anche sempre peggiorare in questo mondo. Allora c'è questa percezione, paresanu bhavo bhakti, che sostiene, e uno deve lavorare per questo. E questa percezione non la può richiamare così, ok? Come fanno in alcuni casi religiosi, persone che si dicono religiose, ok? Adesso un problema, adesso aiutami Dio, la mia mano, cioè fatti sentire, cioè no, il devoto è caro a Krishna perché lavora su questa percezione, il suo sadhana serve proprio a questo, sa che il mio sadhana è consiste nell'abituarmi ad essere in contatto con Krishna, nell'abituarmi a prendere rifugio in Krishna, nell'abituarmi a sentire, nell'evocare la presenza di Krishna, la presenza degli acharya nel cuore, e nell'abituarmi a vivere con questa presenza, ad accettare questa presenza. E quando questa presenza diventa cospicua nella vita, allora il devoto è assolutamente protetto. Allora l'esempio che si dà è quello di un bambino che, anche se deve attraversare una foresta, un bosco scuro di notte, eccetera, ha paura, cioè ha un po' di ansia, cioè, ma se è tenuto per mano dal padre, anche in quella situazione, addirittura può anche imparare, vedere. Sicuramente vede le cose non con gli occhi del terrore, non con gli occhi dello sgomento, della paura, ma anche se la situazione non è favorevole, ci passa attraverso con la certezza di essere protetto, con la certezza di essere sostenuto e con la certezza di arrivare al di là di questa situazione. Questa è la presenza, è la percezione della presenza di Krishna. Per questo il devoto non cerca stupidamente di non essere perplesso, di non avere indecisioni. I sudra fanno così, va tutto, io so quello che devo fare, quelli sono i matti sanno sempre, so sempre quello che devo fare, io non ho mai incertezze, uno deve aver paura di uno così, non ho mai incertezze, cioè, allora, o è completamente folle, come si dice. Perché non è possibile, se anche una acharya, anche Brahma qualche volta è perplesso, ma chi è che può non essere perplesso? Cioè, chi è che può non avere dei momenti di confusione e di indecisione? Cioè, chi non spazia mai? Va bene. Allora, il devoto non cerca di essere quello che non ha l'indefettibile incorrotto tetragono che sempre tutto sa, sa sempre tutto in ogni circostanza, è perfetto, non cerca di essere una cosa del genere, ma anche dal punto di vista materiale il perfezionismo è il più basso tra gli standard, si dice, perché uno che sta sempre lì poi a vedere il dettaglio e perde la visione generale delle cose, la visione reale delle cose. Quel devoto non è, né diventa scoraggiato nelle perplessità. Perché? Perché, come abbiamo detto, sa che c'è il sostegno da parte di Krishna. Per cui perplessità, ok, indecisioni, difficoltà che arrivino, ma che la mia fiducia, fede in Krishna sia solida al punto tale da mantenermi saldo e convinto della sua protezione in ogni circostanza. Questo è il punto, questo è l'atteggiamento del devoto. E poi ovviamente tutto nelle mani di Krishna. E questo lo vediamo dall'esempio di questi grandi anime, cioè non che si debba pensare che Brahma, ma lui è Brahma, un po' di indecisione, magari la sua indecisione prende la forma di qualcosa, come, capito, per cui è tutto un lila, no. Lui ha una potenza enorme, per cui la sua indecisione è anche enorme, cioè tutto è commensurato. Quando lui ha paura che vengono fuori Madhu e Kaitaba, quei due demoni che contrariamente a quello che si vuole predicare al giorno d'oggi, che tutto va bene, si tratta solo di come uno vive la vita, vengono definiti come omosessuali cannibali, non che ogni omosessuale sia cannibale, però quelli erano omosessuali e cannibali, e il fatto che ci sia l'accoppiamento all'omosessualità e al cannibalismo certamente non parla bene per l'omosessualità, insomma, erano due demoni, Madhu e Kaitaba, omosessuali e cannibali, che cercano di saltare addosso a Brahma, con appunto fini non troppo elevati. Brahma ha paura, scappa via in quella circostanza. Brahma ha paura. Allora, la sua paura non è come la nostra paura, cioè ognuno ha, commensuratamente al corpo e alla mente che ha delle emozioni, ha dei sentimenti, poi lui può anche cambiare corpo, eccetera, velocemente, però insomma, queste sono altre cose, noi ci mettiamo un po' più di tempo a cambiare corpo. Certe volte avviene anche per noi velocemente, ma ci mettiamo generalmente un po' più di tempo. E secondo i nostri parametri, i nostri standard di tempo. Però, ecco, la paura c'è. Allora, quello che è importante capire, che non è che noi siamo coartati in una situazione, ristretti, costretti in una situazione molto peggiore di quella degli altri. C'è sempre questa idea, ma le mie miserie, le mie perplessità, le mie sofferenze, le mie cose sono di gran lunga superiori a quelle degli altri. Uno può sì, fare dei paragoni, certamente ci sono situazioni più o meno relativamente difficili di altre in questo mondo, ma alla fine dei conti, cioè Jannamriti Uccia Arrabbiari, questa nascita, vecchiaia, malattia e morte sono qui per tutti, ce n'è per tutti, arriva per tutti, più o meno inaspettatamente. Allora, non si deve andare a vedere e pensare che questi esempi di Brahma o di altri, o di Srila Prabhupada, in quelle sue situazioni difficili, con gli attacchi di cuore, sulla nave, tutto questo sia qualcosa, una sorta di lila, e perciò un esempio che per me non ha molto significato. No, uno non deve pensare così, deve pensare che hanno un grande significato. Hanno vissuto delle situazioni, sì, estremamente difficili, ma il loro attaccamento a Krishna, la loro fiducia in Krishna li ha sorretti. Questo dobbiamo vedere. E questo dobbiamo imparare. Tutto qui. Se in una circostanza del genere a noi non cade un pianeta nell'acqua, a noi ci può cadere, che ne so, cosa ci cade? Una pentola, vabbè, su un piede, nell'acqua, cioè può caderci, non ci cade un pianeta, a lui è caduto un pianeta, la Terra, nel Garbo Dhaka. Problemi diversi, ma commensurati alla posizione che uno ha. A noi può cadere qualcos'altro, insomma. Ma il punto è che in entrambi i casi vale e c'è la perfetta possibilità di prendere rifugio in Krishna, tutto qui, e di percepirne la presenza, anche se ovviamente non è che dobbiamo aspettare per noi che venga fuori un lila tipo l'avatar a cinghiale, Varaha, a risolvere i nostri problemi. Ma comunque Krishna manda i suoi avatar, degli Shaktavesha avatar, come Srila Prabhupada. Srila Prabhupada è il nostro avatar, il nostro Shaktavesha avatar, che è venuto in questo mondo, in Kali Yuga, e un po' come ha fatto Varaha nel sollevare la terra dall'acqua e combattere con i Hiranyaksha, sono due lila diversi ma accorpati, dice Jiva Goswami. Prabhupada ha sollevato un po' il pianeta da una situazione, da una condanna. Prabhupada una volta disse: è perché c'è questo movimento, è a causa della presenza di questo movimento per la coscienza di Krishna che ancora c'è latte e verdura su questo pianeta, ho detto una volta, perché altrimenti chissà dove sarebbe sprofondato. E ha combattuto contro i demoni anche, contro i demoni atei, la scienza agnostica atea, la stupidità, l'ipocrisia dei politici, dei religiosi, ha combattuto contro tutti questi argomenti capziosi, cioè argomenti che sembrano giusti, no? Sulla libertà, su questo, sulla emancipazione, ma che in effetti dietro nascondono inganno. Sono argomenti, si dice, capziosi in questo caso. Cioè, ha combattuto contro tutto questo, contro la mentalità demoniaca. Qui Prabhupada è il nostro avatar, è il nostro Shakti Avesha Avatar. È per questo. Non ci manca nulla. Abbiamo Krishna, abbiamo la Bhagavad Gita, abbiamo gli Shastra, abbiamo anche il nostro avatar, Srila Prabhupada, Shakti Avesha, non che Prabhupada sia Vishnu Tattva. Ma abbiamo la Guru Parampara e abbiamo i nostri problemi, le nostre indecisioni, le nostre perplessità. Gli ingredienti ci sono tutti. Se noi li superiamo prendendo rifugio in Krishna, allora come Brahma riusciremo a servire il Signore puramente, sentendone sempre più la presenza. Bene, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Granth Raj ki jai. Ci sono i risultati del Sankirtan? Me li dai tu perché hai fatto qualcosa anche tu? Volevi collaborare anche tu in qualche modo? Va bene, grazie. Ma ci sono domande o commenti? Domande o commenti? Sì? Nei primi giorni?
Però poi naturalmente si sta sempre più cospicuo nel città.
Si spera.
Sembra anche che Krishna ti lascia e ti mette in situazione.
Anzi, generalmente è così. In molti casi è così. Non alla madre Teresa che ha detto che no, io, lei, cioè io non l'ho mai sentita la presenza di Gesù Cristo, mai. Interessante quello che ha detto, per la sua causa di santità, non so, l'avete sentita questa cosa? Causa di santità, addirittura alcuni hanno detto no, meglio non farle sapere queste cose. Lei ha detto io ho sempre visto nero, non ho mai sentito la presenza di Dio, ma scritto, è una cosa che, però è andata avanti lo stesso, e vogliono farla santa per questa ragione. Perché lei dice, io sempre, no, non so, potete trovarla in internet da qualche parte, ma c'è questa cosa lì. Non è sbagliatissima questa situazione. Cioè, non sbagliatissima, non è impossibile che si verifichi una cosa del genere. Se per esempio ricordiamo Narada. Narada, quando la madre è morta, morsa da un serpente, lui poi ha avuto il darshan, lui Narada, dopo aver preso Prasanna dai Bhaktivedanta, no, insomma tutta si è evoluta la situazione, lui ha avuto il darshan del Signore, poi dopo non l'ha visto e non l'ha, per tutto il resto della sua vita, no? Non è così? Tutto, fino a quando infatti lui viaggiava città, villaggi, foreste, aveva ancora un po' di apprezzamento per il, sappiamo, per la virtù ancora materiale che si trovava nelle foreste, così una cosa superficiale, niente di grave, però non aveva il darshan del Signore, però aveva quella certezza, perché l'aveva, aveva avuto quel darshan, aveva avuto quella E infatti lui ha detto, non mi vedrai più, gli ha detto il Signore, per il resto di questa vita, non mi sentirai più, non mi vedrai. Poi alla fine, però, siccome lui ha questo ricordo costante, tutta la vita, anche se viaggia, lui ricorda costantemente. Poi quando lascia il corpo, prende un corpo spirituale, da quel corpo di Narada Muni. Allora, questo è un punto interessante, non è che uno debba aspettarsi. Io faccio servizio, offro servizio devozionale, mi impegno, mi devo aspettare una contropartita nella forma di, necessariamente, di una presenza di Krishna, di una percezione di Krishna, così come io, nella misura in cui io la intendo, nel modo in cui io la intendo. Capito? Non necessariamente. Uno dovrebbe vedere che l'ignoranza e la passione decrementano, si decrementano, no? Cioè che diminuiscono, dovrebbe vedere che il suo atteggiamento nei confronti del prendere rifugio in Krishna è sempre più cospicuo, e il suo prendere rifugio invece nella natura materiale è sempre meno cospicuo. Va bene, deve vedere questo. E questa è già una percezione di Krishna. Per percezione di Krishna, presenza di Krishna non si intende necessariamente che uno vede l'anima suprema appena si gira lo sguardo in tutti. Sì, meglio se Krishna concedesse questo. Ma percezione di Krishna significa anche la certezza nel profondo del cuore che Krishna c'è, è reale, che il suo nome non è differente da lui, che lui è presente anche se io non posso vederlo esattamente così com'è. E questa è anche percezione di Krishna. Ci sono alcuni che dicono che vedono, alcuni saggi dicono che vedono Krishna dappertutto, poi dopo vanno a fare altre cose che non hanno niente a che fare con la coscienza di Krishna. Ma Paresanu Bhavo Bhakti vuol dire che uno si sente sostenuto. Questo è Paresanu Bhavo, vuol dire questo. Anyatra chai satrika ekaka tusti pustik shuddha kayonugasam, vuol dire uno si sente sostenuto. A gusto, cioè trova più gusto magari nel fare un sacrificio, nell'affrontare una difficoltà per servizio devozionale, che in una gratificazione dei sensi. Quella è anche percezione di Krishna, percezione della devozione a Krishna. E appunto si sente sempre più distaccato dall'ignoranza e passione, e particolarmente dal progetto della felicità materiale. Quella è percezione di Krishna, quello è Paresanu Bhavo Bhakti, agli stadi più elevati, ma perché non tanto per paura del mondo materiale, sì, anche quello, perché la paura che il devoto ha del mondo materiale è sana, fa bene da quel punto di vista, ma proprio per lo sviluppo di un attaccamento a Krishna, per la benedizione, per l'associazione con chi ama Krishna completamente, allora lì uno comincia a avere il darshan del Signore magari più cospicuamente. Per cui quando parlavo di presenza di Krishna non parlavo che Krishna è lì come per chi stava rajangana nadikita ramurti, o Tivrena, cioè che uno vede Krishna ovunque, giri lo sguardo. Ma sentire vedere Krishna in questa situazione che è accaduta, sentire nel cuore la presenza, le istruzioni del maestro spirituale che indicano quello che uno deve fare, questa è presenza di Krishna. Chiaro, questo è il vedere che il percepire distacco o allontanamento dai piani di gratificazione dei sensi, dalle prospettive di felicità in questo mondo, quella è presenza di Krishna anche. Quella è tutta Paresanu Bhavo Bhaktir, in questo senso. Poi ci sono alcuni fortunatissimi o molto sinceri, che, sai, per da vita precedente arrivano e sono Jivan Mukta anche. O diventano Jivan Mukta, ma quello è molto raro. E di solito uno non lo sbandiera, non lo ostenta, non va a dire. E poi è veramente raro. È veramente raro. Cioè, Narada Muni tutta la vita non ha avuto il darshan diretto del Signore. Tutta la vita. Narada Muni. Cioè, non Adesso, con tutto il rispetto e la glorificazione per tanti miriadi di devoti che ci sono, ma Narada Muni è Devarshi Narada. Narada Muni è Devarshi Narada, il Dio dei saggi, il Deva tra i saggi, il Deva tra i devoti. Cioè, è l'incarnazione della potenza del servizio devozionale. Narada Muni. Lui è lo Shaktavecha Avatara della Bhakti. Lui può dare Bhakti, può far diventare devoto anche un microbo, se vuole. Anche una cellula. Cioè, Narada Muni. E lui, per la sua vita, ha visto, ha avuto il Darshan, ma per la sua vita. Per questo uno dovrebbe cogliere sempre con, come si dice, un attimo di diffidenza. Chi dice, chi dichiara di vedere sempre Krishna ovunque. Perché a meno che non sia una persona scesa, come Srila Prabhupada, dal mondo spirituale, come Srila Bhaktisiddhanta, ma come la Acharya, o ha bevuto troppo, quello che lo dice, o è un millantatore, generalmente. La nostra percezione di Krishna, Paresano Bhavo Bhakti, è determinata molto dalla, diciamo è direttamente proporzionale al nostro attaccamento alla pratica devozionale, al sacrificio, al Sankirtan Yajna, al canto del nome, alla pratica spirituale, agli acharya. E questo è la nostra. Poi, appunto, magari c'è qualcuno particolarmente fortunato, ma sicuramente non credo dovrebbe. Grazie, Hare Krishna. In alcun modo, come si dice, pubblicizzarlo non ha senso. Va bene? È chiaro? Hare Krishna. Allora, noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 devoti che sono usciti in Sankirtan. Siamo veramente addolorati, ma non perché manchi il risultato, che ci manchi quel risultato, ma addolorati per Anakadundavi Prabhu che desiderava così tanto fare questa maratona e appunto un cecchino di maia, come dice lui, l'ha colpita al ginocchio e non può uscire, non può camminare praticamente. È un gran peccato perché è uno dei più grandi distributori del mondo di tutti i tempi, per cui vabbè, Krishna gli darà un'altra possibilità, lui vedrà questa come una difficoltà che Krishna gli ha dato, per probabilmente lui sa meglio di noi, per intensificare il suo desiderio. Allora, leggiamo perciò con 68 ma e 10 medi. Arideva Prabhu Ki Jai. Con 58 ma e 96 medi, Samaveda Prabhu Ki Jai. Non sono in ordine, comunque va bene. Con 23 ma e 45 medi, Vasudeva Datta Prabhu Ki Jai. Con 100 medi, Jai Parameshwara Prabhu Ki Jai. Con 55 ma, 124 medi, più altri 16 medi, che fa 140 medi, Bhakta Mauro Prabhu Ki Jai. Con 129 ma, 90 medi, 120 medi e 14 BTG, Bhakta Marco Prabhu Ki Jai. con 178 ma 19 medi. Vai Jayanti Mataji Ki Jai, hello. Con 10 ma 238 medi, con la copertina soffice, e più 116 fa praticamente 352 medi in tutto. Maheja Prabhu Ki Jai, hello. Con 318 ma 2 medi, 3 medi, Ananda Vardhana Prabhu Ki Jai, hello. Con 654 ma Chaitanya Lila Mataji Ki Jai, hello. Sono stati perciò distribuiti, qui dice 9 devoti, ma sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sì sì, con 10 devoti, sono stati distribuiti 1503 ma, 724 medi con la copertina soffice, 163 con la copertina rigida, il che fa 887 medi, per cui 1503 ma, 887 medi, 14 BTG per un totale di 2404 letterature di Srila Prabhupada. Sankirtan Yagya Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Shri Dai Gaur Premanande, Haribo, Haribo.